Allora andiamo in Marco 7, dall'1 al 13. Secondo te.
Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione, abluzioni di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo per mani impure?» E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini», diceva loro ancora. «Come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte».
Grazie. Come vedete qui, Gesù, come sempre, fa un discorso assolutamente pratico, assolutamente essenziale, assolutamente contro ogni forma religiosa. E tanto è vero che dice che la religione la si può praticare anche con le labbra soltanto, onorando Dio con le labbra, ma dicendo che il cuore è lontano da lui. E quindi invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Ricordiamoci di questo. Poi andiamo un secondo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23. Sono i versetti, perché ero il capitolo di qua. Allora, i versetti 25 e 26. Che dicono, questo ve lo leggo io, sono due versetti che dicono: guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. E poi, conoscete tutti quanti, conosciamo bene tutta la continuazione di questo passo. Vorremmo ancora leggere in 1 Corinzi 5, dal 6 all'8, facciamo leggere Angela, pagina 1135.
Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza.
Allora, 1 Corinzi,
sì?
Capitolo 5, versetti dal 6 all'8.
Esatto.
1135 la pagina.
Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità.
Grazie. Io vorrei che questo, insieme a quello che abbiamo detto prima, queste parole sono il centro di questa predicazione, di questo culto. Vi ricordo ancora che nel capitolo, ma la possiamo leggere, questo è il capitolo 3 della seconda lettera di Timoteo, che ormai conosciamo tutti quanti a memoria, dall'1 al 9, sono 9 versetti, facciamo leggere a Laura.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini.
Grazie. Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Giungere alla conoscenza della verità è una cosa molto importante per ogni credente, anzi è un obbligo, non è che ci fermiamo prima, ma costoro, queste persone come Iannè e Iambrè, si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Quindi queste sono persone che credono, non sono persone del mondo come pensiamo noi, siamo alla fine dei tempi, è vero, questo è così, una fotografia dell'uomo, ma queste sono persone che conoscono la fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di questi uomini. Allora, cari fratelli e sorelle, possiamo dire questo, che la irta strada della verità, nessuno ha mai detto che la strada della verità è una strada facile, questo nessuno l'ha mai detto. Se pensavate di fare una passeggiata, vi siete sbagliati. Gli ebrei hanno fatto 40 anni nel deserto e purtroppo quella generazione morì anche nel deserto, che non sia così di noi. Ma questo percorso, questo tragitto è assolutamente necessario. Non si può pensare di non fare questo percorso, perché questo significa non andare avanti. E come vedete, di domenica in domenica, di giorno in giorno, il Signore ci porta con dimostrazioni anche pratiche, avanti. E questo è un vero miracolo. È un vero miracolo. Forse voi pensate che questa sia la normalità dalla quale stiamo assistendo. Pensiate che magari un uomo abbia delle risorse inesauribili. Come, dove va a prendere queste risorse? Cioè, penso che dopo 2 giorni le avrebbe esaurite, dopo 1 mese anche. Eppure sono anni. Al monte dell'Eterno sarà provveduto, finché Dio vorrà, se così è. Questi sono dei dati di fatto. E per fare questo, cari fratelli e sorelle, non è l'uomo che fa queste cose. E ne abbiamo avuto giovedì grande dimostrazione di che cosa il Signore comunque ci ha dato di fare, cose che quasi sono quasi impossibili queste cose in questi giorni, se non le fa il Signore. Come? Non lo so. Ma molti hanno avuto la possibilità di ascoltare attraverso la nostra testimonianza la parola di Dio, come ai tempi di Paolo, come ai tempi di Paolo. Soprattutto se pensiamo alla verità che è incarnata, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo stesso. Noi abbiamo l'obbligo, perché in quella direzione, dobbiamo andare solo in quella, non in quella, solo in quella direzione. Dobbiamo crescere in quella statura. Giovanni Battista diceva, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira a venire? Razza di vipere, che chiamava. Io non so, fratelli e sorelle, quando abbiamo intrapreso questa strada, chi immaginavamo di incontrare. Se pensavamo giusto di cambiare religione, perché purtroppo ci casca spesso. Non sono soddisfatto di questa maglia, prendo e me la cambio e ne metto un'altra. Ma il mio corpo è sempre quello. Come si fa appunto con un vestito? O come fanno i calciatori che cambiano casacca, no? Oggi giocano in una squadra e domani giocano in un'altra. Hanno cambiato la casacca, ma sono sempre loro. Dentro sono sempre gli stessi, restano sempre gli stessi. Vi dico queste cose però, perché, fratelli e sorelle, guai a coloro che hanno cambiato solo l'esteriore, ma dentro sono rimasti sempre gli stessi. Sempre gli stessi, uguali, identici. Tu li puoi chiamare come vuoi, cattolici, protestanti, come vuoi, ma dentro sono sempre gli stessi. Ma come se pensate che si distingua un figliolo del Signore? Ma quale profumo emana? Quale? Grave problema. Perché l'altro giorno le persone che erano presenti al funerale di Angelo annuivano a queste parole? A me non interessa se c'era uno o due, che non gli... c'erano anche 2 idioti che parlavano per i cavoli loro, non hanno neanche rispetto di Angelo, rispetto del momento. Non è questo che mi interessa. A me interessa sapere, e non le ho contate, ma quasi sicuramente potevano esserci quasi 300 persone che hanno ascoltato e ci hanno manifestato la loro approvazione, ma non a noi, a quello che hanno ascoltato. Guai a coloro che hanno cambiato solo l'esteriore. E come abbiamo letto prima, il Signore ha detto, ma che pulite fuori la coppa, quando dentro è piena di immondizie di ogni genere. Ora, se tu conosci bene una persona, anche se indossa un abito da sposo o da festa, sai che non può trarti in inganno in nessun modo, perché non è l'abito che fa il monaco. E questa è una cosa chiara. Nessuno può beffarsi di Dio. Queste sono le notizie che noi sappiamo, che sono certe. Nessuno può beffarsi di Dio. Di me potete anche beffarvi, perché sono un fesso. Ma di Dio nessuno può beffarsi. La tua fede è vegliata e pesata dal Signore stesso. Tu puoi cambiare tutti gli abiti che vuoi, sei un uomo che ha paura perché non hai amore dentro, e questo è il problema. Non hai amore dentro te stesso, se non per i tuoi calcoli, beceri, calcolucci, uno più uno, andare a prendere l'acqua al pozzo, portarla a casa, come si faceva? Classico, vedi un film, ne vedi 100.000, tutte nella stessa maniera. Dobbiamo ben calcolare, cari fratelli e sorelle, con chi abbiamo a che fare. Con il Signore non si scherza. Io ve lo dico perché noi parliamo del Signore in modo confidenziale, perché davanti agli occhi non abbiamo la sua maestà, la sua potenza, ma Egli è maestoso, potente, giusto e tremendo, come sta scritto. E oltretutto un Dio geloso. Abbiamo molti esempi nella scrittura riguardo a questo. Non possiamo dire, come sostengono molti, direi folli a questo punto, dicono, ma il Dio del Vecchio Testamento era un Dio crudele, invece quello del Nuovo Testamento, quello è un Dio d'amore, no? Quello del Nuovo Patto, no? È un Dio d'amore. Cioè, allora diciamo che quello degli ebrei è un Dio cattivo e quello dei cristiani è un Dio buono. Ma Gesù dice sempre, io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Io non muto mai. Anania e Safira, ve le ricorderete, non hanno ben considerato davanti a chi si trovavano e davanti a chi operavano e con chi avevano a che fare. Non avevano. E anche noi, fratelli e sorelle, rischiamo di non considerare. Apriamo, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Si parla perché abbiamo le nostre convinzioni, forti, potenti. Ma davanti, Signore, non contano niente con le convinzioni. Sei un frustrato, perché parli solo a te stesso. Nessuno ti può credere. Cioè, dici, sei un fallito già in partenza. Bisogna considerare chi è il Signore. E se veramente abbiamo questo rapporto, perché c'è scritto un punto della scrittura che siamo uno solo spirito con Lui, allora ci sono le cose che non quadrano. E come dicevo prima nella preghiera, il Signore ci dà la caparra dello spirito. O è vero o è falso. Ma la caparra dello spirito a chi la dà? A chi preconosce? Ai suoi. Non a chi lo onora con le labbra soltanto, ma il suo cuore è lontano da Lui. Si possono fare tanti peccati, perché siamo esseri umani, li possiamo fare, non siamo autorizzati a fare, però stiamo attenti, che è ben diverso, non siamo autorizzati a fare i peccati, questo toglietelo dalla testa, li facciamo perché siamo mossi dalla nostra natura, inconsapevoli di farli, capisci? Perché se siamo consapevoli, non lo so io, chi pecca volontariamente, però siamo inconsapevoli, siamo mossi, certe volte senza motivo apparente a compiere queste cose, questi peccati. Ma sicuramente dobbiamo cercare di capire perché lo facciamo, perché ci muoviamo così. Perché io certe volte dico, mannaggia, ma perché? E poi ci sto male, perché penso che in quel momento in cuore mi è salito un qualcosa di negativo, di sbagliato. Ma non cose che, chissà, però sono sbagliate e mi sento impuro davanti al Signore. Perché questo è il desiderio del Signore, fare marcia indietro quando siamo finiti con i piedi in una palude. Fare marcia indietro. Questo lo dico prima per me. Non pensate che lo dico per voi. Questo lo dico prima per me. È ovvio che il culto è prima per me. Non lo farei mai per gli altri. Cioè, chi sono io per fare un culto per gli altri? Lo faccio prima per me. Ecco cosa significa, non mettetevi con gli infedeli in un gioco che non fa per voi. Questo significa, non è che significa non ti sposare con, lo sappiamo. Ognuno fa i suoi calcoli. Non ti mettere con delle persone con le quali non hai niente che spartire, perché se non spartisci neanche un minimo di spirito. Capisci? Questo non mettetevi con gli infedeli, questi errori, dobbiamo tener conto che può accadere anche al più saggio di noi di fare delle cose, capisci, che vanno fuori da quello che il Signore ci ha ordinato di fare, ma ordinato nello Spirito, perché se no ci muoviamo come degli automi. Il Signore non vuole, se no avrebbe costruito dei robot, non delle persone. Vedete com'è complicato e intricato il rapporto Dio-credente, come è in questo modo. Ora la fede viene meno quando posa sulla nostra ragione, senza considerare, bada bene davanti a chi ti trova. Bada bene davanti a chi ti trova. Bada bene davanti a chi ti trova. Ora, cari fratelli e sorelle, se abbiamo cambiato solo casacca, poveri noi. Poveri noi. Sarebbe stato meglio non aver conosciuto la verità. E sta scritto. Se il seme non muore, non porta frutto. Se il seme non muore, non porta frutto. Fate frutti degni del ravvedimento. Ci troviamo qua per ravvederci ogni giorno, perché questo cammino è necessario, questo cammino verso il Signore è necessario, per pulire l'interno della coppa del piatto, non solo l'esterno. Temete il Signore se veramente credete che Egli è tale. Credete il Signore, temetelo, se veramente credete che è vietato. Questo equivale non a cambiare vestito soltanto, ma a cambiare le nostre persone radicalmente. Ecco perché dobbiamo pulire la coppa dentro. Perché equivale a questo, e a santificarle, a santificarci secondo la volontà di Dio. Abbiamo già detto mille volte, lo ripetiamo ancora oggi, che se il proprio io non muore, non sarà possibile rinascere a una vita nuova. Siamo ancora rimasti alla religione cattolica, o dei nostri padri, anche evangelica. Uno nasce e fa certe cose perché, per sentito dire. Tanti evangelici hanno preso le abitudini dei cattolici, cioè non avere una vera considerazione del Signore, ma solo dei loro ragionamenti religiosi, soltanto dei loro ragionamenti religiosi. Altri si perdono nella nebbia del passato. Attenzione, attenzione. Altri si perdono nella nebbia del loro passato e non riescono a perdonare se stessi. Stiamo attenti, perché qui molti potrebbero incappare in questa cosa. Molti si perdono, altri si perdono nella nebbia del loro passato e non riescono a perdonare se stessi, anche dopo essere diventati credenti. Problemino. Questa è una forma di orgoglio gravissima, cari fratelli. È una forma di orgoglio gravissima, perché Dio perdona, io no, diceva un film. Portiamo oggi i nostri fallimenti davanti al Signore, oggi. Davanti al Signore, e vedremo che la nostra vita cambierà se riconosciamo che siamo dei falliti. Allora tutto cambia. E invece se continuiamo ad aggrapparci, ho sbagliato qua, ho sbagliato là, cioè, ma cosa avete capito della vostra, che dite che avete creduto? In che cosa avete creduto? Il fatto di non riuscire a perdonare se stessi, cari fratelli e sorelle, è un peccato di ostinazione. Sapete cos'è il peccato di ostinazione? È un peccato di idolatria. Di idolatria. C'è scritto che tutti hanno peccato, tutti. Quindi non pensiate che se uno si aggrappa a queste cose, oh, io ho sbagliato, quindi non riesco a perdonarmi. Se uno si aggrappa a queste cose, c'è scritto che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Mi è piaciuto al Signore farvi grazia. Allora se uno non capisce queste cose, beh, io credo che sia non solo un idolatra, ma sia fuori dalla grazia di Dio. Sapete che significa fuori dalla grazia di Dio? Ora non riuscire a perdonare se stessi equivale, come dicevo prima, fuori dal perdono del Signore. Perché se tu non riesci a perdonarti, cosa hai capito dell'amore di Dio? Niente. Allora si rischia di restare accecati dalla ricerca delle proprie colpe, che pure ci sono. Le proprie colpe le dobbiamo cercare, ma le nostre colpe per portarle davanti al Signore, per riconoscere e per ottenere la pace ed essere perdonati. Significa essere, se non abbiamo fatto questo, non, ancora non l'abbiamo fatto, non che non possiamo fare domani, ma vuol dire che fino ad oggi abbiamo avuto una fede molto zoppicante, molto carente. Significa essere senza luce nella propria vita. Senza, se uno non si sente perdonato. Io l'altro giorno, la settimana scorsa, ho chiesto ad Angelo, in quei pochi secondi di luce, di lucidità, pochi secondi, e ho detto, ma tu ti senti perdonato dal Signore? Pensi? Fa sì. Sì. Significa essere senza luce nella propria vita, in attesa della condanna definitiva da parte del Signore. Ma forse non è che stiamo parlando di cose strane, stiamo dicendo la verità. Significa di essere condannati definitivamente. Ecco perché non hai pace, fratello o sorella. Perché continui a rimestare sempre il brodo della tua esperienza passata, della tua vita passata. Ma si parla di vita passata perché sei morto e perché dovevi essere rinato una nuova vita, ma mi pare che così facendo non lo è. Il tuo io è così forte che mai morirà. Capito? Perché è un idolo. Certi idoli possono morire con tanta preghiera. E se non riuscite a farli morire da solo, allora dovete chiamare gli anziani della Chiesa che pregano e la preghiera della fede li guarirà. Eppure Gesù ha detto, venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, io vi darò riposo. Se questo riposo non ce l'avete, vuol dire che voi non credete. Il proprio io ci fa muovere scollegati dalla Chiesa e da Cristo. Ci fa muovere scollegati, sapete cosa significa? Ci muoviamo in ambiti diversi. Siamo un'armata Brancaleone. Sapete cos'è l'armata Brancaleone? Cioè, e questa è una gravissima malattia della fede. Così si mossero Anania e Safira. Anania e Safira si sono mossi per conto loro, si sono mossi. Perché hanno fatto ragionamenti propri. Un po' per loro, un po' per la Chiesa. Ma loro potevano far fessi, come fesso potevano fare Pietro o chi era lì, ma non certo il Signore, ma non certo il Signore. E allora questo Dio cattivo del Vecchio Testamento si è mostrato cattivo anche nel Nuovo e ci hanno lasciato le penne subito. Ecco. Io sono in pena per questo motivo, fratelli e sorelle, sapendo che molti seguono la propria via. Molti seguono la propria via. Vedete che i culti, quando passa il tempo, non vengono fatti a caso e non vengono neanche preparati. E mi spiace che questa mattina manchi una sorella. Queste cose non vengono fatte a caso. Vengono dette perché ci possono fare del bene. Non esprimono un giudizio. I culti non esprimono un giudizio. Gesù ha detto, io non sono venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvarlo. E i culti vengono fatti per salvare coloro che sono ancora perduti, coloro che sono ancora morti nei loro falli e nei loro peccati, e sono morti se non sono riusciti a perdonarsi. A perdonare la loro vita vuol dire che se uno non è perdonato non ha pace. Le pecore devono stare tutte nello stesso ovile. Io me le ricordo, perché sono nato in una famiglia, mio papà era pastore quando era bambino, pastore di pecore, e i miei zii anche, e il mio paese era tutto, attorno c'erano tanti greggi, e l'ho sempre sentita da bambino. È un animale dolce e mansueto, la pecora è un dolce e mansueto, che produce il proprio latte per il nutrimento dell'uomo, e la sua lana per coprirlo di calore. È un animale bellissimo, bellissimo, bellissimo per quello che rappresenta, per quello che rappresenta. E il piccolo della pecora si chiama agnello. Se si allontanano dal gregge, lo fanno solo perché si sono smarrite. È solo per quello che si allontanano dal gregge. non sono animali che hanno la furbizia in sé, come un gatto, un cane, altri animali, ma sono degli animali. Quando c'è un agnello, tenero come un agnellino, eccetera. Le pecore devono stare tutte assieme in quell'ovile. Non per niente il Signore ha preso ad esempio queste cose. Gesù parla dei suoi credenti come delle pecore, ed egli stesso, come pecora muta davanti a chi la tosa, si è presentato. E ha preso questo esempio, ha preso questo animale straordinario, meraviglioso, perché è così pacifico, così pacifico. Se non ti senti ancora perdonato, allora fai bene ad avere paura, fai bene ad essere turbato, poiché non hai creduto, non hai creduto. Se tu non ti senti perdonato, non hai creduto. Qui questa mattina toppa ed intoppa la tua fede. Tu non hai creduto e sai che il Signore non perdona. Chi non perdona il Signore? Chi non perdona? Il Signore non perdona chi non perdona. Non è che dice, ma io ho perdonato un altro. No, tu devi perdonare te stesso. Per perdonare gli altri, se non hai perdonato te stesso, non cambia assolutamente nulla. Il principio è sempre quello. Allora, tu hai paura perché sai che il Signore non perdona chi non perdona. Questo lo sai. E se non lo sai, te lo sto dicendo io. Se non te lo ricordi, questo te lo sto dicendo io. Puoi essere certo di questo. Non sei una pecora, ma sei un lupo travestito. Un lupo che divora se stesso. Quello sei. Un lupo che divora se stesso. Dell'amore di Dio tu non hai capito niente, non hai compreso nulla dell'amore del Signore. Non hai relazione con Lui, perché sei una bestia. Non un agnello tenero, ma sei un lupo. Ognuno si relaziona con Dio e poi sarà un vero agnello, anche per la propria comunità. Anche per la propria comunità. Dobbiamo diventare degli agnelli perché Gesù è l'agnello perfetto. E per quello dobbiamo diventare degli agnelli. Non a caso il Signore ha scelto questo animale. Non a caso il Signore ha scelto questo animale per darci degli esempi. Un animale bellissimo, non aggressivo, mite. Imparate da me, dice Gesù, che sono umile e mansueto. Sono umile e mansueto. Molti lupi sono travestiti da pecore, lo sappiamo. Dentro le chiese, lupi, non pensate solo ai lupi, quelli che predicano dai pulpiti. Lupi, ce ne sono di ogni genere, lupi, sono travestiti da pecore dentro le chiese, ma della pecora non hanno niente, cari fratelli e sorelle. Il Signore si è messo non dei lupi sulle spalle, si è messo degli agnelli. Se non hanno niente delle pecore, se non essersi coperti con la lana di un'altra pecora, ma coperti nascosti, ma non è sufficiente. Perché non è l'abito che fa il monaco, ma è quello che tu sei dentro. Quindi lupo travestito da pecora, ma sei solo travestito. Ma il Signore lo sa. Il Signore lo sa. Oggi, cari, nel Signore è tempo di ravvedimento e di pentimento. Oggi. Se avete dei dubbi sulla vostra fede, ancora dopo tanti anni, non sapete ancora orientarvi, non avete ancora capito dove sta la luce. Non cercate ancora tra gli uomini se c'è qualche verità un po' più vera, magari di quella che il Signore vi ha messo come persona per potervi condurre. E nella vostra libertà. Se avete dei dubbi sulla vostra fede, se cercate verità che non esistono fuori di quella del Signore, ancora dopo tanti anni chiedete perdono al Signore, chiedetelo, chiedetelo oggi, perché è impossibile piacergli senza fede. Voi siete dei turbati, dei dubbiosi, non avete fede e siete anche dei ribelli. Così come egli pesa tutti i secondi, il nostro cuore, il nostro spirito, il Signore sa tutto. Sa tutto. A me potete anche non confessare niente, ma il Signore non ha bisogno delle vostre confessioni per sapere chi siete. Perdona te stesso se hai capito che chi è il Signore. Perdona te stesso, altrimenti morirai. Morirai lontano da Lui, nelle tenebre di fuori. Il Signore non voglia questo per nessuno di noi. Oggi è giorno di ravvedimento. Ognuno chieda perdono se è stato toccato dalle parole del Signore. Amen.